Come già sapete, noi questa sera affrontiamo la lettura della seconda lettera di Pietro. È ancora un piccolo scritto, ma prevedo che non riusciremo a portare a termine la lettura di questi tre capitoli nel tempo che abbiamo a disposizione. Dove riusciamo ad arrivare, lì ci fermeremo e ci daremo appuntamento. La nostra seconda lettera di Pietro, ancora una volta, non è una lettera. È un documento dottrinario, un documento di carattere parenetico, cioè di carattere esortativo, che assume in questo caso una caratteristica singolare, ma non eccezionale, stando a quel che nel complesso della rivelazione biblica possiamo constatare. Mi riferisco al fatto che questo scritto assume la forma di un testamento spirituale, un testamento. E vi dicevo, non è un fenomeno eccezionale nell'ambito della letteratura biblica. Già negli scritti dell'Antico Testamento, i grandi personaggi che lasciano come ultima testimonianza un testamento che assume configurazioni diverse a seconda dei casi, ma che comunque viene preso in considerazione con molto impegno da parte degli autori dei testi sacri. Pensate a Giacobbe alla fine del libro del Genesi, pensate a Mosè, in sostanza tutto il libro del Deuteronomio è come il testamento di Mosè, pensate a Giosuè alla fine del libro, che come titola il suo stesso nome, pensate a Davide negli Appendici alla fine del secondo libro di Samuele e così via. Ma pensate allo stesso Gesù. Nel Vangelo secondo Giovanni, sono le pagine che stiamo leggendo in questi giorni, dal capitolo 13 al capitolo 17, e sono ben 5 capitoli dedicati a quelle poche ore trascorse da Gesù insieme con i suoi discepoli durante l'ultima cena, ed è il suo testamento. Nel Nuovo Testamento poi la seconda lettera a Timoteo può essere ancora inserita in questa stessa serie di testamenti lasciati a noi da personaggi illustri, e in questo caso abbiamo a che fare con Paolo in vista del suo martirio a Roma. Seconda lettera a Timoteo. Adesso vedete il caso di Pietro, anche se come già potete ben prevedere qui l'autore dello scritto che leggeremo non è proprio lui Pietro, il discepolo del Signore, è un maestro giudeo-cristiano che si inserisce in quella tradizione pastorale con cui abbiamo avuto a che fare leggendo già la lettera di Giacomo e quindi la letterina di Giuda, che non è affatto trascurabile, comunque il diminutivo forse non è del tutto pertinente. Comunque sia, ecco adesso la seconda lettera di Pietro. Gli proponeva a suo tempo di approfittare di questa sequenza perché i testi sono disposti lungo un itinerario che si va man mano sviluppando da una pagina all'altra. In un'epoca ancora più avanzata, probabilmente siamo all'inizio del secondo secolo avanti Cristo, la seconda lettera di Pietro, la lettera degli studiosi, è probabilmente il testo più recente del Nuovo Testamento. La prima lettera di Tessalonicesi è il testo più antico del Nuovo Testamento, la seconda di Pietro è il testo più recente. E vi dicevo, dunque, un maestro giudeo-cristiano che si inserisce in quella tradizione pastorale che proviene dalla Chiesa Madre di Gerusalemme, da dove, ricordate, lo stesso Paolo, lettera ai Galati, dice le colonne della Chiesa sono Giacomo, Cefa e Giovanni, cioè fra e Pietro. E le sette lettere cattoliche, come vi dicevo alcuni mesi addietro, sono l'eco autorevole della Chiesa Madre di Gerusalemme, e gli autori con cui abbiamo a che fare portano quei nomi che vengono senz'altro identificati come relativi alle grandi figure che hanno fatto di quella chiesa il fulcro della prima evangelizzazione, il nucleo originario di tutta la missione che si sviluppa poi lungo le strade del mondo fino agli estremi confini, e da un certo momento in poi, come già sappiamo, interlocutori sempre più numerosi fino a diventare quasi la componente prevalente nell'ambito delle chiese, sono i pagani che accolgono l'Evangelo. Ed è proprio dalla Chiesa Madre di Gerusalemme che viene inviato un messaggio che interpella coloro che sono gli ultimi arrivati, ma pieni di fervore, accolti con grande entusiasmo, anche se non mancano i problemi su cui il Nuovo Testamento si sofferma ampiamente. Si tratta, e qui abbiamo individuato la preoccupazione dominante di questi scritti a partire dalla lettera di Giacomo, di conservare e valorizzare appieno la novità originalissima dell'Evangelo, in modo tale che esso sia trasmesso in tutta la sua potenza, senza ripiegamenti, senza regressioni, senza deviazioni. Ed ecco, vedete, Giacomo, Giuda è personaggio che si inserisce, come sappiamo in base ad altre notizie che leggiamo nel Nuovo Testamento, un alone che contorna la figura di Giacomo. Si parla di un Giuda di Giacomo altrove nel Nuovo Testamento. Giovanni e le tre lettere di Giovanni, che tra l'altro appartengono a una fase ancora più avanzata dell'evangelizzazione, quando a partire dalla Chiesa Madre di Gerusalemme, verso cui è sempre rivolto con devozione, con gratitudine, l'animo di questi primi evangelizzatori, e le lettere di Giovanni, le tre lettere di Giovanni, passano attraverso la Chiesa di Efeso. Pietro, c'è una prima lettera di Pietro che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria epistola, un'enciclica, per così dire, destinata a circolare nei cristiani dell'Oriente, che potrebbe provenire proprio dalla mano, dall'animo pastorale di Pietro, che da Roma, e gli dice da Babilonia, da Roma, scrive. E questo supporrebbe allora inviare la prima lettera di Pietro all'epoca immediatamente antecedente al suo martirio a Roma. La seconda lettera, la nostra, che non è una lettera, vi dicevo, e che è il prodotto letterario di di epoca molto posteriore, sono passati diversi decenni ormai, circa un cinquantennio se non di più, è il prodotto invece di un maestro che appartiene a quella tradizione con cui già abbiamo fatto conoscenza e che ci propone un'immagine, per così dire, ideale di Pietro, e di Pietro nel momento in cui è giunto al termine della sua attività missionaria, Pietro che ormai affronta il martirio e trasmette a noi quella eredità preziosissima che è il suo testamento spirituale, che allo stesso tempo un testamento teologico e pastorale. Notate che l'autore di questo scritto usa un greco molto raffinato, parla la lingua dei pagani, la parla magnificamente,
Questo già abbiamo notato sia leggendo la lettera di Giacomo che la letterina di Giuda. A maggior ragione nella seconda lettera di Pietro, notate che qui, in questa lettera, compaiono per un complesso di una sessantina di versetti, non di più, 56 apax legomena. Cosa sono gli apax legomena? Lo sapete, non ci vuol molto. Un termine che compare una volta sola. In tutto il Nuovo Testamento quel termine compare una volta sola, è un apax legomenon. Ebbene, qui ci sono 56 apax legomena, vuol dire che praticamente ogni versetto contiene in sé una parola che non compare altrove. Quindi il nostro linguaggio è espressione di una competenza linguistica e letteraria molto sofisticata, non c'è dubbio. Alla lingua dei pagani e la parla con grande disinvoltura e maestria, ma è radicato in quella tradizione. E vedete, Gerusalemme, sì, ma noi abbiamo a che fare con Pietro che colonna della Chiesa, madre di tutte le Chiese, da Roma invia il suo ultimo segnale, che è equivalente al testamento di chi si appresta al martirio. Da Gerusalemme a Roma. Ma Roma di Pietro, che è Roma che porta in sé l'eredità preziosissima che è stata trasmessa fin dall'inizio dalla Chiesa Madre di Gerusalemme, in modo tale da affrontare e superare una crisi di ordine pastorale che invece viene colta ormai con una certa preoccupazione. Di questo ci rendevamo conto il mese scorso leggendo la lettera di Giuda, quella che chiamavo crisi pastorale, per cui coloro che ormai hanno accolto l'Evangelo, che provengono quasi esclusivamente dal paganesimo, hanno assunto un atteggiamento di sicurezza, spavalda, disinvolta, per cui è come se non ci fosse più bisogno di proseguire in un cammino di conversione, ma in realtà quella che è la novità urgente, incandescente, esplosiva dell'Evangelo si è come venuta depositando in certe forme ormai acquisite di comportamento, formule teologiche più o meno artefatte che servono per la pratica catechetica, ma che non interpretano più la potenza straordinaria del messaggio originario. C'è di mezzo anche una prassi nei comportamenti che sembra essersi ripiegata su posizioni di presuntuoso autocompiacimento, in un contesto nel quale sembra proprio che invece l'autenticità strepitosa e dirompente dell'Evangelo sia vanificata. Occorre il rischio di essere vanificata. Ecco, crisi pastorale, una crisi pastorale che è di ieri e di oggi è sempre attualissima, lo sappiamo bene. Il rischio di ridurre la novità cristiana a una definizione, a un registro anagrafico, a un'osservanza di consuetudini liturgiche o di ritualità domestiche praticamente inconcludenti. Beh, vedete, ecco qui il testamento di Pietro, così come lo ha rielaborato un maestro che appartiene a quella certa tradizione, c'è da sedere qua, che all'inizio ormai del secondo secolo dopo Cristo riprende in continuità con le pagine che leggiamo nella lettera di Giacomo, quelle considerazioni, e le rielabora ulteriormente con nuovi approfondimenti, ma dominante comunque è la figura del del discepolo del Signore che è giunta alla maturità della testimonianza, che è giunta alla pienezza del cammino e che affronta il martirio e lascia la sua eredità. Martirio di Pietro? Ed è, vedete, l'estrema testimonianza della Chiesa di Gerusalemme che parla a noi attraverso Pietro che è martire a Roma. Sono passaggi che voi potreste considerare un poco acrobatici, quelli che adesso sto suggerendo. Man mano verificheremo meglio il valore delle affermazioni che vi ho rivolte. Il testo della lettera si chiamiamola ancora lettera, naturalmente è una lettera che ha assunto una forma esteriore di scritto epistolare, quantomeno c'è adesso qui all'inizio di tutto un saluto che approssimativamente equivale a quello che introduce uno scritto di questo genere, ma in realtà lo scritto che leggiamo non è una lettera, è un messaggio di esortazione, è un testamento spirituale, naturalmente, ma dove il vero patrimonio viene illustrato e consegnato come il dato essenziale che ricapitola in sé il valore di una vita che è giunta alla sua ultima e più che mai determinante testimonianza. Leggiamo, i primi due versetti contengono il saluto, poi la lettera, chiamiamola pure così, si sviluppa in tre sezioni. La prima sezione è sino alla fine del capitolo primo e lì certamente arriveremo, non so se potremo andare oltre, ma certamente arriveremo al versetto 21 del capitolo primo. Il saluto nei primi due versetti, leggo: Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte con noi la stessa preziosa fede per la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro. Notate il linguaggio piuttosto solenne, non ci vuole molto per rendersene conto. Questo dimostra che chi scrive apprezza i destinatari del messaggio che rivolge loro, per questo imposta le cose in maniera così impegnativa. I destinatari di questo scritto sono dei pagani evangelizzati, questo lo sappiamo già. E Pietro, da parte sua, che fa appello anche al suo nome di giudeo, Simone Pietro, si qualifica in virtù del suo servizio e in virtù della missione che gli è stata affidata. Il suo servizio, cioè la sua appartenenza a quella impresa che il Signore Gesù ha affidato anche a lui in qualità di apostolo, servo e apostolo di Gesù Cristo. Un modo di presentarsi questo che rinvia tutto alla sorgente originaria della prima evangelizzazione, la relazione con Gesù che è il Cristo, che è il Messia di Israele, Gesù che è vivente e che è colui che ha affidato ai suoi primi discepoli, in quella prima comunità, in quella prima chiesa di Gerusalemme, l'impegno missionario nella sua forma più autentica e più pregnante. Ed ecco, Pietro si rivolge adesso a coloro che hanno ricevuto in sorte con noi la stessa preziosa fede. Dunque, coloro che condividono questa sorte felice, che è una stessa fede, una comunione nella fede. Sono dei pagani evangelizzati, che hanno accolto l'Evangelo, non per niente. Pietro si rivolge a loro affermando che condividono tutti quanti insieme la stessa preziosa fede, e la fede che li accomuna è modalità di inserimento in quella che qui Pietro parla, la giustizia di Dio, espressione che ritorna abbondantemente nell'Antico, poi nel Nuovo Testamento, pensa tutta alla teologia paolina, tutto il disegno della salvezza, l'opera della salvezza, la modalità efficace mediante la quale Dio è intervenuto tramite suo figlio Gesù Cristo nella carne umana fino alla sua Pasqua redentiva per realizzare quell'intenzione d'amore che apre per gli uomini la strada del ritorno alla sorgente della vita, la giustizia. Ebbene, la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Noi siamo accomunati nella medesima fede perché apparteniamo a uno stesso disegno di salvezza che si è compiuto secondo la volontà di Dio, in quanto Gesù Cristo è il Salvatore, il Sotiro. E quindi saluto vero e proprio, dopo la autopresentazione di Pietro e l'individuazione dei destinatari, grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza. Vedete che qui è usata una forma verbale che in greco usa in modo ottativo. C'è un desiderio, grazia e pace sia concesso, fosse concesso a voi in abbondanza grazia e pace, che è un modo, compare anche altrove in altri scritti, questo uso del modo ottativo che serve a indicare una prospettiva di crescita, una crescita. Dunque qui non è semplicemente un augurio, grazia e pace sia concessa a voi, non è un congiuntivo, è un ottativo, c'è un desiderio, c'è uno slancio, c'è un fervore, c'è un'aspettativa, c'è una prospettiva di crescita lungo la quale sono impegnati coloro a cui Pietro si rivolge, e Pietro sa bene che questo itinerario è ancora deve essere percorso in certe tappe che probabilmente sono fondamentali, per quanto ci sia da tener conto delle tappe già percorse. Che questa grazia e pace sia concessa a voi, fosse finalmente concessa a voi in quella pienezza che corrisponde alla conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Qui è molto importante il termine conoscenza. La prospettiva di crescita a cui adesso accennavo riguarda quella che in greco si chiama epignosis, che è conoscenza. Quante altre volte ne abbiamo già parlato? Tutto il vocabolario della conoscenza nel linguaggio biblico non è equivalente ai termini che usiamo noi quando traduciamo in base alle nostre consuetudini, ma la conoscenza è un coinvolgimento vitale, è un impegno affettivo, un'immersione totale del vissuto nella relazione con il mistero di Dio che si è rivelato. Vedete, se Pietro usa un'espressione del genere, questo ci lascia intendere che per questi pagani o ex pagani a cui egli si rivolge, il rischio di una ricaduta è sempre incombente, e bisogna pur dire non solo per loro, è sempre incombente per tutti quanti noi, e quindi il rischio di non crescere più. E se non si cresce più vuol dire che si slitta, che si scivola, che si precipita, che si sta arretrando, vuol dire che l'autenticità dell'Evangelo non è più valorizzata come merita. E vedete, poche righe che ci consentono ancora una volta di individuare quella preoccupazione pastorale di cui già ci siamo resi conto, per cui la presunzione di aver compiuto ormai un salto di qualità, di aver ormai acquisito i risultati che possono essere vantati come un patrimonio inalienabile, questa presunzione diventa per un maestro come quello che si rivolge a noi in queste pagine il segno di una decadenza incombente, se non già tragicamente in atto. E quella situazione paradossale su cui rifletteva Giuda nel suo scritto, che sembra definire la presunzione di coloro che ritengono di essere ormai depositari dell'Evangelo come degli esseri che vivono in rapporto a un mistero che nella sua assolutezza rimane astratto e lontano, e vivono sulla scena del mondo ma in un atteggiamento sprezzante che mantiene rigorosamente le distanze rispetto alla realtà creata, che pure è pienamente coinvolta nell'opera redentiva. Così Dio si è rivelato a noi, e vedete il rischio che questi cristiani si identifichino come delle entità che sono costruite artificialmente in modo tale da tenere a bada Dio, rinviato alla assolutezza della sua trascendenza, e guardare il mondo a distanza con atteggiamento molto severo, perché ormai il mondo merita una condanna, e c'è qualcosa che non funziona. E il nostro maestro adesso prosegue. La prima sezione della lettera, in questo capitolo primo fino al versetto 21, sino alla fine del capitolo, possiamo individuare due paragrafi. Il primo paragrafo fino al versetto 11, e poi un secondo paragrafo nei versetti seguenti. Dal versetto 3 al versetto 11, Pietro, che in base alla ricostruzione dell'autore che ha scritto queste pagine è ormai in procinto di affrontare il martirio a Roma, Pietro ci parla di quella vocazione, la sua, la nostra, la vocazione alla vita cristiana, che è donata dalla potenza di Dio, la potenza di Dio, la dynamis di Dio. Ecco, il nostro maestro è incantato dinanzi a questa generosa manifestazione della potenza di Dio che ci riguarda proprio là dove stiamo registrando il valore della nostra vocazione. che poi vedete in realtà è il contenuto in prospettiva di tutto quello che Pietro nel momento in cui affronta la morte vuole lasciare in eredità ai cristiani che verranno dopo di lui attraverso quelli che sono suoi contemporanei. Leggo: la sua potenza, ecco qui il termine dynamis, la sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Qui la reti solitamente un termine che si usa con virtù, suo vigore. Leggo ancora il versetto 4: con queste gloria e potenza ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Fino qui, versetti 3 e 4, fermiamoci un momento. Vedete, noi abbiamo ricevuto un dono, dice Pietro, un dono che qui non viene definito in quanto è circoscritto, ma è un dono che più di un simbolo segno di un singolo beneficio è una modalità di vivere ormai, di stare al mondo ormai, in quanto è dono di ogni bene, è un dono totale, dove tutto diventa dono. Quella potenza di Dio che opera in noi ci ha fatto dono di ogni bene, ci ha conferito quella capacità di vivere per cui tutto è dono. Vedete, dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà. Quella capacità di vivere, quel modo di affrontare la vita, quel modo di stare nella vita, che poi subito corrisponde alla pietà di Dio e alla gratuità della sua iniziativa e alla inesauribile fecondità della sua misericordia. Ed ecco che tutto è diventato dono. E insiste, vedete, mediante la conoscenza, e qui ritorna quel termine epignosis che abbiamo incontrato nel saluto introduttivo, termine che comparirà ancora nella nostra lettera. Potenza di Dio che fa della nostra vita un insieme di relazioni che sono costantemente aperte e in prospettiva sempre più ampia, più larga e più capiente, disponibili all'accoglienza di tutto come un dono. Perché c'è di mezzo la pietà di Dio, la sua misericordia, ecco, tutto questo, vedete, ci riguarda in quanto siamo coinvolti affettivamente nella relazione con colui che ci ha chiamati, ecco la nostra vocazione, con la sua gloria e il suo vigore e la sua potenza, dice qui, non è in termini dynamis in questo caso, però. Dunque un coinvolgimento affettivo, quella conoscenza di cui sta parlando, e qui aggiunge ancora questo coinvolgimento affettivo per cui la sua gloria e il suo vigore sostengono, promuovono, hanno configurato la nostra vocazione alla vita come capacità di aprirci alla inesauribile molteplicità dei doni, in questo modo si compiono le promesse. Vedete il versetto 4. Con queste ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, tutte le promesse. Vedete, quindi tutta la storia della salvezza viene ricapitolata qui in questa riga. Tutte le promesse si sono compiute, quelle che si sono andate man mano precisando, illustrando, documentando, rilanciando nel corso della storia da Abramo in poi. Tutte le promesse sono compiute nella incarnazione della parola, nel figlio fatto uomo, nella sua Pasqua redentiva. Ebbene, tutte le promesse si compiono per noi nel momento in cui siamo inseriti in un rapporto di comunione con la sua natura divina. Vedete qui? I beni che erano stati promessi perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina, della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Dunque, la nostra vocazione, vedete, è la potenza di Dio che si esprime in maniera inconfondibile, in maniera travolgente, in maniera commovente, affascinante. Lo stato di corruzione in cui versa il mondo è rimosso ormai dal momento che siamo inseriti in un rapporto di comunione con il Dio vivente, la sua natura divina. E allora prosegue dal versetto 5 fino al versetto 11, dicevo fin qui il primo paragrafo. Per questo mettete ogni impegno per raggiungere la vostra fede. Fermiamoci un momento, notate, per questo mettete ogni, c'è un'urgenza. Pietro, vedete, si rivolge a noi come quel moribondo che vuole in tutti i modi trasmettere a noi quello che è il patrimonio decisivo, essenziale, ricapitolativo di tutto, più prezioso che mai, che ha acquisito e che vuole consegnarci. Ed ecco, per questo mettete ogni impegno. Dunque, si tratta di prendere sul serio questa, questa potenza che è l'energia che sollecita e promuove dall'interno la nostra vocazione, la nostra capacità di vivere, eccetera, eccetera, come già leggevamo. Il fatto è, vedete, che qui non si tratta soltanto di prendere sul serio, si tratta di mettere in gioco la vita. È un prendere sul serio che, guarda caso, raggiunge il livello estremo, il livello più maturo e più decisivo che mai, quello che giunge a impegnare la vita fino alla morte. Fino alla morte. Per questo mettete ogni impegno. Tenete presente che qui è usato il epicorigin, e questo verbo serve in greco a illustrare l'attività di coloro che si impegnano per organizzare una festa, lo spettacolo, come capita ancora in certi nostri paesi, dove c'è il comitato della festa che raccoglie soldi, poi oppure c'è chi spende e fa la festa, è il padrone della festa, ecco, perché allora c'è un signore che e mette a disposizione un certo capitale per fare la festa. Si spende, ma qui vedete è uno spendersi totale, come per quello che sarebbe lo spettacolo di una festa, ma qui vedete lo spettacolo è la vita di un cristiano che giunge alla testimonianza estrema. E lui usa adesso una serie di 8 segnali, segnali di qualità, che servono esattamente a illustrare quel impegno urgente relativo a una spendita totale del nostro vissuto, che costituisce il motivo per impostare la vera festa, quella che raccoglie una partecipazione aperta alla moltitudine umana. E 8 segnali, leggo: per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, la disciplina, alla temperanza la pazienza la pietà l'amore fraterno, la Filadelfia, all'amore fraterno la carità. E vedete, è una sequenza di 8 termini che qui sono concatenati tra di loro, dalla fede alla carità è il termine che apre la sequenza, fede il termine che la conclude, agapi, carità, e in questo modo ne viene fuori, vedete, tutto un percorso che nelle sue diverse sfaccettature serve a identificare l'immagine di una vita che è operosa nella totalità delle sue espressioni, è operosa in modo capillare, addirittura in modo assillante. Quel coinvolgimento affettivo è veramente qui, in maniera così sintetica ma anche così efficace, illustrato in maniera tale che non c'è più nessun angolino, non c'è più nessuna componente, non c'è più nessuna sfumatura di quelle che sono gli aspetti, le vicende, le tensioni, i pensieri e i desideri del nostro vissuto, che non ricada dentro a questa prospettiva di spendita totale. E infatti qui il versetto 9 dice, c'è scritto 8, se queste cose, quelle di cui ha appena citato l'elenco, se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi né senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete che ritorno in termini epignosis. È questa operosità continua, metodica, sistematica, puntuale, che ci coinvolge nell'animo, ci coinvolge nei comportamenti, ci coinvolge nei pensieri, ci coinvolge nei desideri, ci coinvolge nelle intenzioni, ci coinvolge nelle relazioni, in tutti i momenti e in tutti gli ambienti che vengono attraversati da chi affronta il cammino della vita. E in questo modo, vedete, senza restare oziosi ma fruttuosi, ecco che noi rispondiamo a quella vocazione che ci chiama alla conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo, che ci chiama a quella relazione con Lui che è coinvolgente nella totalità delle nostre relazioni vitali. Oh. E allora dice, vedete, chi invece non ha queste cose è cieco e miope. Vedete che lui sta riprendendo qui quello che notavamo leggendo la lettera di Giacomo, cioè una situazione nella quale la vita dei cristiani, che pure si vanta di essere ormai espressione matura della novità piena e definitiva, quella vita è una vita piatta, una vita shatta, è una vita spenta, è una vita vuota, è una vita contraddittoria, è una vita evanescente, è una vita inconcludente. E qui, rispetto a questa operosità che totalizza tutte le competenze del nostro vissuto nella conoscenza del Signore Gesù Cristo, vedete, l'alternativa è la cecità, si va a tentoni, avendo dimenticato il frutto del proprio battesimo, dice Pietro. Leggo, versetto 9. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, dimentico di essere stato purificato dai suoi antichi peccati. Qui è il battesimo, è il catarismos, è il battesimo. È il battesimo. È la vita battesimale che viene così banalizzata, che viene così svuotata, che viene in certo modo tradita. Interessante questa immagine, vedete, molto plastica, di cristiani che vanno alla cieca, vanno a casaccio, vanno a tentoni, perché hanno dimenticato. La vera cecità non è una cecità per quanto riguarda l'uso fisiologico della vista, ma la vera cecità è uno svuotamento dei criteri in base ai quali avviene il discernimento nell'animo circa le scelte, gli itinerari, le responsabilità della vita, ed ecco, è venuto meno il frutto del battesimo. Si chiama ciechi, che vagano, un fenomeno che conosciamo bene, che è un'esperienza diretta, il nostro è un andare vagando in giro per il mondo con qualche etichetta che ogni tanto cerchiamo di applicare al bavero della giacca. Ed ecco, dice cristiano, e insiste: quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Dunque, ecco la raccomandazione di Pietro, è una raccomandazione affettuosa, perché vedete, Pietro non assume un atteggiamento di riprovazione, di severa condanna, non è questo, ma come anche degli altri maestri con cui abbiamo avuto a che fare, è invece una prospettiva di incoraggiamento quella che si delinea. Cercate, ecco, e qui più che cercate, spudazzate, dice affrettatevi, è un'urgenza escatologica quella che viene considerata nel Nuovo Testamento quando compare questo verbo e compaiono i vocaboli che fanno riferimento adesso. C'è un'urgenza, ecco, non perdete tempo, per rendere sempre più sicura la vostra vocazione. Dunque, questo bisogno di essere solleciti nel rispondere alla vocazione ricevuta, quella vocazione che ci ha consacrati nel battesimo, che ci ha coinvolti in una relazione che totalizza tutto delle nostre capacità vitali nell'appartenenza al Signore Gesù Cristo, che è morto e risorto, morendo e risorgendo con Lui, attraverso di Lui, e così aderire niente meno che alla natura divina, diceva. Ecco, dice sollecitudine. E vedete che questa è, dal suo punto di vista, la premessa per non inciampare. Se farete questo, non inciamperete mai. Perché chi va a tentoni alla cieca inciampa, prima o poi inciampa, non c'è dubbio. E quanti scandali e quanti motivi per rimettere tutto in discussione, e come si fa presto, Pietro ne riparlerà successivamente, di tante le questioni che mettono alla prova cristiani che ciechi come sono imbarazzatissimi in rapporto a interrogativi che poi invece si spianano dinanzi al cammino di coloro che sono in grado di affrontare tutte le possibili e reali contraddizioni, ma in quel rapporto di coinvolgimento vitale per cui non si inciampa. Non inciamperete mai, dice. Anzi, troverete, è il versetto 11 che ho appena letto, troverete aperta la strada per entrare nel regno eterno. Leggo il versetto 11, vedete? Così infatti vi sarà ampiamente aperto l'ingresso, l'isotos, l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Dunque, in questo modo vi sarà aperta la strada, non inciamperete, potrete procedere e scoprirete che voi vi troverete procedendo in quella prospettiva di crescita che Pietro sta illustrando, alle prese con il regno già instaurato, dove tutto fa capo alla signoria di Gesù per la salvezza, cioè per la vita ritrovata a vantaggio di tutti gli uomini. Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Entrare nel regno, questa tra l'altro, ricordate, è una domanda che viene rivolta al Signore in certe pagine dei Vangeli. Cosa devo fare per entrare nel regno? Cosa devo fare per entrare nella vita? Cosa devo fare per ereditare la vita? Cosa devo fare per entrare nel regno? Entrare. Sapete che qui, nel versetto 11, quel così vi sarà ampiamente aperto è la traduzione di una forma verbale che adesso riutilizza al passivo quel verbo epicorigin che vi segnalavo quando leggevamo il versetto 5. Si tratta di pagare le spese per lo spettacolo della festa, la spendita totale su cui insistevo a modo mio. Versetto 5. Mettete ogni impegno. Adesso qui quel verbo è usato al passivo e il passivo indica che il soggetto è proprio lui, il Dio vivente. E vedete, c'è qualcuno che ha pagato le spese per lo spettacolo, così vi sarà ampiamente aperto l'ingresso. C'è qualcuno che ha già pagato, vedete? La festa già è pagata e l'ingresso è libero. Anzi, siete invitati, siete incoraggiati. Si tratta di corrispondere a colui che ha pagato le spese per lo spettacolo e vedete, quello spettacolo che ci consente di stare al mondo e di scoprire che è il regno instaurato, perché è la signoria di Gesù Cristo che è passato attraverso la morte, che ha trasformato le vicissitudini tutte e anche le più incresciose della nostra vicenda umana all'interno di un disegno di misericordia per la salvezza, per il ritorno alla vita, il regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Primo paragrafo. Secondo paragrafo, dal versetto 12. Vedete, dopo questi versetti che insistono sul valore di quella vocazione che ci è stata donata dalla potenza di Dio. Adesso Paolo prosegue segnalando il fatto che questa vocazione che ci è stata donata dalla presenza di Dio, è confermata nella continuità, vi dice qui, della verità ormai acquisita. Ma in questo contesto il termine verità è sostanzialmente equivalente al nostro Evangelo. Vedete, una vocazione che è confermata nella continuità dell'Evangelo, e il nostro maestro ha dinanzi a sé ormai la prospettiva dell'Evangelo che passa attraverso le generazioni, già alle spalle circa un secolo di storia dell'evangelizzazione, poco meno, e davanti a lui, dietro di noi e davanti a noi. Dunque, leggiamo: perciò penso di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate e siate saldi. Ecco, questo qui è una forma verbale che allude alla confermazione. Dunque, dice, io in tutti i modi voglio rammentarvi queste cose. Voi le sapete già e state saldi nella verità. Certo, nella verità che possedete, l'Evangelo. Però vedete, nello stesso tempo, se insiste in questo modo è perché ritiene necessario incoraggiarci e vuole lasciare a noi, ecco, la eredità, il suo testamento, il testamento di un cristiano che muore e che adesso, vedete, si dichiara espressamente, non sono io che elaboro delle scene un po' fantasiose per contestualizzare lo scritto. Qui è il versetto 13 che leggiamo: io credo giusto finché sono in questa tenda del corpo, dunque sta per morire, di tenervi desti. Ecco, una sollecitudine che da parte sua esprime l'estrema preoccupazione, quella di lasciare vigilanti coloro a cui trasmette la sintesi del suo vissuto di fronte alla morte. Io me ne sto andando, dice, ma finché sono in questa tenda del corpo, credo giusto di tenervi desti con le mie esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo. E procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordarvi di queste cose. È il motivo per cui questo documento è inserito nel Nuovo Testamento, è proprio la configurazione letteraria che costituisce la chiave interpretativa del testo che stiamo leggendo, da cui non possiamo prescindere. Dice, io sto per morire e la mia morte è una partenza, in greco dice un exodos. È un exodos, un termine che nel linguaggio biblico allude a un itinerario di liberazione. Cioè, una liberazione totale in questo caso. Ricordate che lo stesso termine è usato nel Vangelo secondo Luca a riguardo della partenza di cui parla Gesù con Mosè e con Elia nel corso della notte della trasfigurazione. Usano il Signore e i due grandi personaggi questo termine per illustrare l'orientamento del suo viaggio verso Gerusalemme, il suo exodos, la sua morte, ma è un passaggio che porta in sé il valore di una definitiva liberazione. Si tratta di custodire questa memoria circa il significato di una morte che è attuazione del dinamismo che opera nella vita di coloro che sono consacrati nella comunione con il Signore nostro Gesù Cristo. Presto dovrò lasciare questa mia tenda, rileggo il versetto 14, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo. Vedete, è un momento di sofferenza, come possiamo comprendere, si avvicina una scadenza drammatica, uno strappo, la separazione, la partenza, è un momento che per il nostro Pietro è poderosamente occupato dalla piena efficacia di quel vincolo di comunione che lega la nostra esistenza umana alla signoria di Gesù Cristo. Procurerò che anche dopo il mio esodo voi abbiate a ricordarvi di queste cose. Tant'è vero che noi leggiamo le pagine di questo scritto, perché vuole che sia custodita la memoria, e questa custodia della memoria circa il suo modo di morire ci consente di affrontare il futuro. E il suo modo di morire, vedete, è il suo modo di essere così radicalmente inserito nella partecipazione al modo di morire di Gesù, Signore nostro, nella sua carne umana. E su questo, vedete, adesso Pietro insiste qui nel versetto 16, Pietro fa riferimento, guarda caso, a quel racconto che io stesso richiamavo poco fa nella letteratura evangelica, che noi siamo abituati a intitolare Trasfigurazione, in tutti e tre i Vangeli sinottici, la Trasfigurazione. Poco fa un richiamo un po' fuggevole al racconto della Trasfigurazione secondo Luca, e l'autore di questo scritto evidentemente già conosce i Vangeli, si vede che già ha tra le mani quasi al completo il corpus letterario che costituisce il Nuovo Testamento. Più avanti citerà San Paolo, adesso sta citando i Vangeli, dunque già da alcuni decenni questi scritti circolano nelle chiese. E allora dice così: infatti, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate, vi abbiamo fatto conoscere la potenza, quella dynamis di cui ci parlava dall'inizio, e la venuta, la parusia del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Vedete, quello che io ho ricevuto e che voglio trasmettere a voi, e che trasmetto a voi nel momento in cui muoio. Vedete come muore un cristiano, e come quel suo morire è il suo modo di trasmettere, e come in quel suo morire l'Evangelo è annunciato, e l'Evangelo è trasferito da una generazione a un'altra, e così sarà da un cristiano che muore ad un altro cristiano che muore, come l'Evangelo sarà trasmesso nella sua autenticità, quell'autenticità che è il frutto della morte redentiva del Signore Gesù Cristo. E allora dice: io vi dico queste cose non per fare delle chiacchiere, o perché ci ho ragionato sopra con particolare genialità o con furbizia, ma qui si tratta di conoscere la potenza e la parusia, la venuta, quella che è stata la venuta nella carne, quella che sarà la venuta gloriosa, il Signore nostro Gesù Cristo. Io sono stato testimone oculare, dice, della sua grandezza, la grandezza. E qui lui parla di quello che è avvenuto nella notte della trasfigurazione sulla Santa Montagna, come lui dice. La sua grandezza. Prosegue. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. Fermiamoci un momento qui. Vedete che cosa è avvenuto nel corso di quella notte. Inutile preoccuparsi di ricostruire la scena nei suoi dettagli pratici. Pietro dice: la gloria di Gesù, così come l'abbiamo potuta contemplare, ammirare, scrutare, anche senza parole, anche se soltanto molti anni dopo ci siamo resi conto di quello che stava avvenendo, ma la gloria di Gesù nella carne umana e la gloria di quel figlio di cui Dio si è compiaciuto, è la gloria di quel figlio che ha affrontato la morte in modo tale da rivelare la gloria di Dio, la sua obbedienza filiale fino alla morte, e come la paternità di Dio si è manifestata attraverso il volto trasfigurato, il volto glorioso, il volto luminoso, il volto maestoso del figlio che affrontava la morte in obbedienza, nella comunione con la realtà di tutti gli uomini, peccatori che muoiono. Noi abbiamo visto il volto glorioso, luminoso, trasfigurato del Signore. E vedete, questa è la grandezza di cui Pietro sta parlando in queste righe. Noi siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Ma adesso vedete, quello splendore di cui siamo stati testimoni noi, adesso si riflette sul volto di un cristiano che muore. E adesso siamo giunti al momento in cui noi siamo coinvolti come testimoni di quella gloria. È il martirio. Ma il martirio, vedete, non solo nel senso cruento del termine, è il martirio nel senso a cui nessuno di noi sfugge, per il fatto stesso che ciascuno di noi muore. Dove il morire nella vita cristiana è sempre comunque martirio. Testimonianza? È testimonianza gloriosa, luminosa. È il riflesso dello splendore che ha illuminato di bellezza incandescente il volto del Signore sulla Santa Montagna. Qui, vedete, è l'eredità che Pietro vuole lasciare a noi. L'eredità di un cristiano che muore e che trasmette a noi la gloria che ha potuto contemplare nel volto del Signore trasfigurato, nel momento che si è specchiato in quel volto. E adesso vedete un cristiano che lascia a noi in eredità il suo volto in cui specchiarsi. È il volto di un povero uomo che muore. È il volto di un discepolo del Signore. È il volto in cui si ricapitola un'esistenza umana che si è consumata nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Dice il versetto 19 adesso. Così abbiamo una conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in luogo oscuro finché non spunta il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Quando Pietro parla qui dei profeti, o meglio della parola dei profeti, intende ricapitolare tutto lo svolgimento della storia della salvezza, preso così nelle sue grandi componenti, nelle sue linee complesse, con tutti i personaggi, i profeti. Ecco, la parola dei profeti, ebbene vedete, quella, dice, era una lampada che brillava in luogo oscuro. E certo, dice, è una bella cosa, è certo. Fate bene a volgere l'attenzione, ma come a una lampada che brilla in un luogo oscuro. Perché adesso, vedete, noi abbiamo a che fare con la luce del sole. E non si accende una lampada per vedere se sorge il sole. Sorge il sole! Non c'è più bisogno della lampada. Sorge il sole. La lampada, preziosissima nel tempo dell'oscurità, certo. Quale aiuto abbiamo trovato nella ricerca, nell'orientamento, nel discernimento dei nostri itinerari, certo. Ma adesso abbiamo una conferma migliore, dice. Questa conferma consiste nello spuntare della luce. E vedete che questa luce spunta sul volto dei martiri. Spunta la luce del giorno, del suo giorno. Quello che è il giorno della sua Pasqua redentiva, giorno che non tramonta più. Ed è la luce che spunta come giorno eterno e definitivo sul volto di un cristiano che muore. Sta lasciando l'Evangelo, vedete, non sta mica lasciando a noi qualche raccomandazione di carattere così un po' spicciolo e sbrigativo, come dire, insomma, non rubate, non rubassimo. Ma lui sta dicendo, qui adesso parliamo di cose serie. Qui si tratta di fare la spesa per lo spettacolo della festa. E vedete, qui nel versetto 19 che ho appena letto, dice, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori, vedete, è quella luce grandiosa, gloriosa che noi abbiamo contemplato sul volto del... ma a partire da quel volto, di volto in volto, di specchio in specchio. È quella luce, è l'Evangelo che procede così, non semplicemente alla maniera di un insegnamento, un messaggio, una formula, una sentenza, ma è l'Evangelo che passa attraverso la vita di cristiani che muoiono e che trasmettono. Che trasmettono. A partire da quel volto. Adesso vedete, c'è il mio volto, dice, io sto per morire. Ci sono altri volti, già qualcuno l'ha preceduto, altri seguiranno, si rivolge a noi. E vedete, c'è una stella del mattino che spunta nei vostri cuori, dice Pietro. È l'Evangelo, vedete, che si manifesta come quella potenza, quella conoscenza del Signore Gesù Cristo che brucia dall'interno la nostra vita umana in modo tale che si spalanca il cuore e il volto di un povero cristiano che muore rimane come eredità indelebile che porta in sé tutta la fecondità dell'Evangelo per la salvezza del mondo. Si spalanca il cuore, vedete? E si spalanca il cuore a misura della venuta gloriosa del Signore, dove, vedete, quel volto di un cristiano che muore è il volto che porta in sé la luminosità di quella luce che sta sorgendo dal fondo del cuore, e il cuore che si allarga è l'incontro con il Signore glorioso, con il Signore che viene. E vedete, dal giorno dell'incarnazione al giorno finale, è un unico giorno, e in questo nostro tempo, di generazione in generazione, noi stiamo trasmettendo l'Evangelo che abbiamo ricevuto, appunto, vedete, riflesso di quella luce da un volto ad un altro, da una generazione ad un'altra. Nella continuità della evangelizzazione. E allora leggiamo i versetti 20-21, arriviamo alla fine di questa prima sezione. Sappiate anzitutto proprio questo. Sappiate proprio questo, versetto 20. Nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, perché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. Avevamo bisogno di questa precisazione, infatti Pietro non ce la fa mancare, adesso ci accorgiamo che ci vuole aiutare a respirare. Perché, vedete, quella continuità dell'evangelizzazione che passa di generazione in generazione, da un cristiano che muore ad altri, ad altri, ad altri, ed è quella luce gloriosa del volto del Signore che si riflette di volto in volto, e vedete, è lo spalancamento dei cuori che diventa testimonianza inconfondibile in rapporto alla venuta gloriosa del Signore, il suo regno di morte in morte, di gloria in gloria. Ora dice qui che questa continuità è sostenuta, portata, strutturata dallo Spirito Santo. Vedete, è lo Spirito Santo che muove, qui il versetto 21 dice mossi dallo Spirito Santo, e ancora qui lui ritorna a considerare le scritture, e insieme con le scritture la parola di Dio che in esse è stata depositata, le generazioni del passato, i testimoni che ha individuato come lampade che brillavano in luoghi oscuri, i profeti, tutti questi testimoni del passato fino all'incarnazione gloriosa, ecco la Pasqua redentiva del Figlio, e dunque noi, fino a noi. E c'è un unico spirito, dice Pietro, che collega gli antichi scrittori, quelli che hanno lasciato a noi l'eredità delle scritture sacre, un unico spirito, per loro Gesù, e poi Gesù in quanto interprete di tutta la parola rivelata. Vedete, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata interpretazione. Ogni scrittura è interpretata da lui, lui è l'interprete qualificato, e tutte le scritture sono compiute in lui, ma è lo stesso spirito che ha mosso gli antichi, quello spirito che si è manifestato attraverso la missione redentiva del Figlio nella sua carne, ed è quell'unico spirito, vedete, che che sostiene ancora di generazione in generazione l'interpretazione delle scritture nella continuità che va dai profeti di ieri ai martiri di Gesù fino anche a noi oggi. E così l'Evangelo colma il nostro presente, che è un presente così fatiscente, così scarno, così sobrio, è un presente mortale, è il presente di una generazione che viene meno. Come è venuto meno la chiesa di Gerusalemme? A parte questioni che, su cui potremmo discutere in termini di ordine storico, teologico, pastorale, ma è una testimonianza che ci ha afferrati pienamente, è un dono che ci ha coinvolti nello spettacolo, in un contesto tale per cui la gratuità straordinaria del dono che abbiamo ricevuto ci ha conquistati, facendo di noi gli interpreti maturi di una storia profetica che continua adesso a trasmettere l'eredità ricevuta nella gratuità più pura, quella gratuità di cui è segno sacramentale la morte di un cristiano nello splendore. E quando Pietro, qui vedete adesso, dice queste cose, si rivolge alla Chiesa Madre di Gerusalemme. Noi adesso siamo in grado di apprezzare adeguatamente il dono che abbiamo ricevuto. E siamo in grado di apprezzare adeguatamente quella che è stata la vocazione e la missione di Israele. Questo non è il momento in cui finalmente ci riteniamo autorizzati a scrollare le spalle e buttare all'aria tutto quello che è stato. No, è proprio questo il momento in cui noi siamo in grado di valutare con devozione, con ammirazione, con commozione, con gratitudine il valore di quello che abbiamo ricevuto attraverso la testimonianza fino al martirio delle generazioni che ci hanno preceduto. E noi adesso, vedete, esercitiamo la nostra piccola profezia fino a morire come martiri del futuro. E così tutta la seconda lettera di Pietro, vedete, qui paradossalmente noi abbiamo letto appena un capitolo, ce ne sono altri due e anche un po' pesantucci, ma questa è la seconda lettera di Pietro, che guarda caso è proprio l'ultimo scritto del Nuovo Testamento, qui si accendesse come l'epifania di una luminosità che conserva l'Evangelo autentico nel corso della storia umana, per come è bella la testimonianza di un cristiano che muore. Ecco, fermiamoci qua.